il titolo di
Scusa
questo.
Giovanni, ti volevo dire, ci siamo dati come regola una decina di minuti per poi dare spazio magari a una possibilità di intervento dall'auditorio.
Bene, mi tolgo l'orologio, che non c'è la clessidra, allora me lo ricordi. Ecco. Il titolo di questo dibattito è Come passare dagli atti ai fatti. Dal punto di vista concettuale, forse per la scuola il problema non si pone tanto perché la scuola non fa atti, ma quindi o non fa niente o deve fare i fatti. Il problema però è un po' più complesso perché se noi dobbiamo fare i fatti partendo dagli atti, gli atti divengono per la scuola, e non parlo solo dell'atto normativo, ma di tutti gli atti, divengono un dato del problema entro cui noi ci dobbiamo muovere. E già questo è un problema. Tant'è che sarebbe bene che la scuola riuscisse in qualche modo a influenzare gli atti, essendo quella che poi in parte, per la parte formazione e poi i dipendenti pubblici per l'attuazione, devono passare ai fatti. Per passare ai fatti di competenza della scuola, che sono infatti a quel chiamata dalla norma, che la norma dà alla scuola il compito di agire sul piano della formazione, sulla legalità, la gestione dell'anticorruzione e più in generale intervenire su tutti i dipendenti pubblici, sui soggetti a rischio, ma la norma voi la conoscete. Il primo problema che ci siamo posti, evidentemente come tutti, è di evitare i rischi più evidenti. E quindi partire da questa analisi e poi diremo cosa faremo, partendo da tenteremo di fare partendo da questa analisi. Chi ha partecipato, qualcuno forse, a un convegno organizzato dalla scuola quando fu approvata la legge 190, forse ha già sentito alcune di queste cose. Noi individuammo nel preparare la bozza del nostro programma d'azione quattro tipi di rischi, uno correlato all'altro. Il primo è quello banale, evidente, già sollevato, è il rischio dell'adempimento, l'approccio dell'adempimento. C'è una nuova norma, cosa dobbiamo fare per non incorrere in qualche sanzione? Provvediamo a stendere il piano anticorruzione, a individuare i soggetti a rischio e noi magari come adempimento della scuola a mettere qualcuno in un'aula. Poi anche quello sembra complicato perché ho ascoltato che già gli adempimenti pongono i problemi alle pubbliche amministrazioni, quindi non ero presente, ero discusso, ma è stato sollevato il problema di come mettere in fila gli adempimenti e fare un piano degli adempimenti per riuscire a farli. E questo è il primo, e in ogni caso diciamo, per fare delle azioni che sono già un rischio in sé. Secondo rischio è quello che abbiamo definito dell'addizionalità o dell'additività, come volete chiamarla, nel senso che questi adempimenti chiamano a mettere in atto una serie di procedure, di controlli, di attività che si aggiungono a tutte le altre previste nella pubblica amministrazione, da quelle più tradizionali a quelle che sono state varate negli ultimi anni. Abbiamo i piani della performance con una serie di adempimenti e anche di atti, se fatti bene, non solo con l'approccio di adempimento. Abbiamo i piani della trasparenza e una serie di adempimenti e cose da portare avanti. Nel senso che ci sono una serie di azioni che vanno nella stessa direzione, ovviamente, perché c'è una stretta correlazione tra trasparenza, azione anticorruzione e controllo dei risultati. Tutte queste azioni sono state varate con atti separati, procedure separate, sistemi di controllo separati e quindi vi è un problema di addizionalità. Come superare questo problema? Cioè come non avere tanti percorsi paralleli che non si mettono insieme e non portano a una modifica dell'assetto organizzativo e gestionale che tenga conto di questi aspetti. Deducendo dal problema dell'addizionalità, passando dal problema della sanità, si passa, diciamo, partendo da là, si arriva all'alto rischio che è connesso, è quasi l'altra faccia, quella che noi abbiamo definito il rischio della polifonia, perché è evidente che, dato che ci sono polifonia non organizzativa, che insomma è un bene, no? Diciamo, la sperimentazione, il tailoring, il disegno su ogni organizzazione delle azioni, ma la polifonia regolamentare perché ovviamente tutti questi sistemi gestionali organizzativi che si sono messi in atto, si tenta di mettere in atto, fanno poi capo a degli attori che a volte non sono gli stessi, o a volte sono gli stessi, ma in ogni caso con ruoli non identici, e quindi si produce una polifonia regolamentare, che non è a volte un bene, perché inseguendo in modo anche corretto un obiettivo si può intralciare il raggiungimento dell'altro. Questo è il famoso problema posto da tutti coloro che discutono di innovazione e di sistema, il problema della coerenza delle azioni, nel senso che io inseguo dei problemi sul mercato del lavoro, prendo di provvedimenti che intralciano per esempio la mobilità scientifica e tanti altri. Quindi è un problema concettuale ma molto pratico, e per non perdere molto tempo arrivo, puoi passare poi ai fatti che vorremmo fare, al quarto rischio, che è un po' il risultato che in qualche modo è stato anche enunciato, forse con un altro termine, prima di me, da Scognamiglio. D'altra parte abbiamo avuto molte discussioni sul tema. È un rischio che ho definito, perché col mio vizio ovvezzo da economista, il rischio della selezione avversa. Il tema della selezione avversa è molto studiato nel campo, diciamo, del credito assicurativo. Consiste in soldoni in questo: se io pongo degli oneri al mio cliente troppo forti, onerosi, rischio di avere come clienti solo quelli più a rischio. Se io stabilisco che per dare un credito pongo a tassi di interesse troppo elevati, gli unici che mi chiederanno, accetteranno la mia offerta di credito a quei tassi di interesse sono coloro più a rischio, che pensano di poter fallire. E qui la selezione avversa. Cosa c'entra questo nella discussione che stiamo facendo? E quello è stato posto in rilievo. Quando si mette in atto un sistema di procedure e di controlli troppo complessi, che creano un alto rischio nell'azione, nel senso che è facile sbagliare, è facile incorrere in qualcosa, diciamo, in una vaga indagine, da cui ovviamente si esce ben puliti, ma con il pericolo è quello di incappare in qualcosa che qualcuno ti contesta. Si crea un sistema di incentivi di selezione avversa, nel senso che se ognuno agisce secondo un principio di costi-benefici, la persona etica e corretta tenderà all'inazione, perché meno fa, meno corre rischi. Quello che ha dei benefici che si attende un po' più elevati del normale sarà la persona più attiva. È ovvio che questo è un modello interpretativo un po' estremo, perché la massa delle persone non accade questo. Ma il solo fatto che questo problema esiste, tra l'altro, può creare il problema per coloro che è etico, onesto, è un vero dirigente pubblico e non sceglie in azione ed è attivo, solo per il fatto di essere attivo crea qualche sospetto. Allora, ovviamente la legge 190 non crea questi rischi. Nella sua ispirazione dovrebbe portare proprio a superare questi rischi. Perché? Perché si incentra, non entro nel dettaglio delle procedure, degli adempimenti, perché nella sua essenza pone il problema della prevenzione dal punto di vista della gestione del rischio, cioè in termini organizzativi, e questo è l'aspetto vero innovativo, tant'è che questa legge diventa da oggetto di studio internazionale. Noi come scuola, cercando di rafforzare le nostre competenze attraverso accordi internazionali, ci siamo accorti che, per esempio, che Banca Mondiale e altre organizzazioni hanno tradotto in inglese questa legge, la considerano in sé una legge molto innovativa e sono interessati a seguirla nella sua implementazione, perché se implementata secondo questo spirito può essere una famosa best practice. Ovviamente deve essere impostata. Passo con questa analisi di partenza, cosa faremo, cosa intendiamo di fare. Allora, è chiaro che noi, grosso modo, i tre possibili destinatari dell'azione della scuola, posso dire azione di formazione, ma in gran parte in questo campo è un'azione, diciamo, di affiancamento. perché si tratta di sperimentare una, diciamo, procedure e azioni che non sono consolidate nella pubblica amministrazione italiana, per cui non è che c'è da trasmettere una conoscenza, ma da trasmettere un approccio col quale cercare di tirar fuori qualcosa. Allora, i tre possibili, ci siamo identificati tre target, come dicono quelli che studiano l'organizzazione, perché è bello dire target. Ovviamente i dipendenti e i dirigenti in generale, e soprattutto quelli che verranno identificati come coloro che agiscono nelle aree a rischio. È chiaro che è stato richiamato come prima cosa, ma non si esaurisce lì il problema, il campo degli acquisti di beni e servizi e di appalti. Ora vorrei ricordare, tra l'altro, che nella prima formulazione della legge anticorruzione la scuola era chiamata a operare proprio esclusivamente e soprattutto in questo campo. Si diceva nella prima formulazione che tutti coloro che hanno un compito di acquisto di beni e servizi o di appalti debbano obbligatoriamente avere preventivamente seguire un percorso di formazione presso la scuola superiore. E qui entriamo nel campo, diciamo, di come... Già esaurito?
No, sì.
Allora,
c'è ancora qualche minuto.
Lui mi dice un minuto. Allora è chiaro che i soggetti a rischio, questa azione si unisce a tutte le altre attività della scuola, che i programmi sugli appalti, perché l'avere le competenze è la prima cosa per arrivare a fare il rischio. Gli altri soggetti sono ovviamente i soggetti che hanno compiti organizzativi, in primo luogo con cui cooperare, non con cui fare formazione, che sono coloro che avranno la responsabilità di redare i piani anticorruzione, perché bisogna costruire dei piani anticorruzione che riflettano questa ispirazione della legge, cioè una valutazione del rischio, un piano di gestione del rischio e quindi analisi delle prassi, delle procedure, dei processi, attraverso cui capire, attraverso casi di studio, laddove ci possono essere buchi. Io aggiungerei il fatto che non è soltanto di vedere come correggere alcune procedure per evitare possibili buchi di comportamenti di corruzione, ma forse sarebbe anche interessante analizzare i processi che creano occasione di corruzione, perché è abbastanza noto che la farraginosità dei processi determina anche il bisogno, la domanda di corruzione e quindi l'induzione alla corruzione. Quindi vedere le azioni, ma anche eliminazione di azioni. E poi la nostra intenzione di fare un'azione di cooperazione, formazione, proprio di cooperazione con i soggetti coinvolti negli altri processi gestionali organizzativi che richiamavo prima, quando parlavo del problema dell'addizionalità, perché è chiaro che coloro che debbono operare nel campo della valutazione della performance, dei piani della performance o della trasparenza e tutti questi piani, se non hanno un approccio coordinato per mettersi insieme e capire che ai dirigenti non si può soltanto dire di fare tutta una serie di piani e tutta una serie di procedure staccata di loro, devono eventualmente cooperare per creare un sistema gestionale di correzione e analisi dei processi in cui confluisca tutto, dalla trasparenza e quindi aspetti informatici, di adeguamento organizzativo e gestionale, ma anche a volte di investimenti e di adeguamento anche delle attrezzature, a tutti gli altri costi. Ecco, questo. Noi partiremo in questo modo, abbiamo già fatto una riunione di responsabili della corruzione, quelli che sono stati nominati o altri responsabili delle amministrazioni centrali, faremo delle riunioni con le amministrazioni locali. La prima fase è quella di capire quali sono i problemi e mettersi a studiare insieme per portare avanti questo lavoro. Grazie.